Buon pomeriggio, bentrovati, Enrica Alberti al microfono in vostra compagnia. Questa è la sigla di Quarto Pilastro, torna Quarto Pilastro, riniziano la scuola, riniziano le nuove e vecchie trasmissioni di Rete 1. A proposito di nuove, do il bentrovata a una giovanissima stagista, come la possiamo, insomma, una ragazza laureata da poco tempo che ha una grande passione per la radio, per la scrittura, per la comunicazione ed è molto volenterosa. Neva Petralli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Giovanissima, abbiamo detto, possiamo dirlo?
Sì.
Quanti?
28.
28 anni, quindi Quarto Pilastro, voi vi direte, ma non è una trasmissione che racconta e cita giustamente, fa il verso al terzo pilastro? No, non solo, perché è interessante parlare di quello che accade nell'età del quarto pilastro, cioè dai 65 in avanti, ma anche prima, perché siamo stati tutti giovani ed è bello sapere anche come ci si prepara e come si vive il momento attuale quando si hanno 28 anni, con lo sguardo anche naturalmente ai più âgé come siamo noi. Enrica Alberti l'ho detto, Iari Salvagno gestisce tutti i cursori per la messa in onda. Il numero di telefono di Rete 1 lo conoscete, 076 321 1113. Tra pochissimo ci collegheremo con Clarissa Tami, che ho dimenticato di citare, importantissima, fondamentale, necessaria a questa trasmissione, con il suo ospite, il primo ospite di quest'anno. Naturalmente altra necessaria e immancabile è la musica, e come abbiamo accennato, questi sono i Dire Straits.
Oh,
L'abbiamo detto, è lei, grande protagonista della nostra trasmissione, Quarto Pilastro. Clarissa Tammi, raccontaci dove sei, con chi sei, perché sei lì, che cosa fai, per quanto lo farai, insomma, tutte le domande che di solito sei prontissima a cui sei prontissima a rispondere.
Ma buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, ciao Enrica, che bello risentirti. Allora, ricominciamo questa serie di interviste. Sono a casa di un vero uomo in tutte le stagioni, così l'ha definito un suo amico, ed è Franco Müller. Sono a casa sua a Viganello. Ma buongiorno Franco, grazie della tua ospitalità.
Grazie, sono molto contento di essere qua.
Allora Franco, 27 febbraio 1945 inizia la tua storia e i tuoi primi ricordi sono legati a Piazzale Milano, si chiamava così un tempo, oggi invece si chiama Pelli.
Piazzale Pelli, ed era ai tempi dove noi giocavamo tutto il tempo, perché si poteva giocare al calcio, si poteva giocare a pallacanestro, da piccoli si giocava alle biglie, e lì ho conosciuto tanti amici, e tra i quali è nato anche, per esempio, al Piazzale Milano Giorgio Giudici, l'ex sindaco, Marco Valerna, sindaco di Locarno, Aldo Vanini, Sergio Eir e tanti cari amici che ho mantenuto i contatti ancora.
Insomma, mi dici che i tuoi primi ricordi eravate un po' una banda, diciamo così, di monelli, come dici tu.
Certamente, perché ai tempi bisognava divertirsi, poi i più grandi ci incitavano a fare delle stupidaggini, se posso dire così, e poi ne abbiamo fatte un po' di tutti i colori, ma eravamo contenti.
Ecco, ad esempio, ce n'è una che ti ricorda. Dopo arriviamo come dire, al pezzo forte dei ricordi, diciamo, delle marachelle che si facevano da bambini, ma partiamo più soft. Una delle prime marachelle che ricordi?
Ma io ricordo che ne facevo sempre un po', e poi un giorno il papà mi ha mandato in colonia, ai Rolo, e mi chiama e mi dice: senti cosa è successo, una signora è venuta, ha suonato e ha detto che suo figlio gli ha rotto le calze, e hanno detto tutti che lei è il Franco Müller. E il mio papà si è arrabbiato perché ha detto: mio figlio ne fa sì, però adesso è da un mese in colonia, quindi non è stato lui.
Insomma, ti davano ogni tanto ti davano la colpa. Ce n'è uno, insomma, che ha lasciato il segno qui nella città di Lugano, che è anche uscito sui giornali, ormai in prescrizione, quindi possiamo raccontarlo.
Certamente, avevo 11-12 anni, andavo a scuola a Molino Nuovo, e dei amici più anziani hanno detto: guarda, abbiamo qui della polvere, di sapone, eccetera. Eravamo in due o tre e ci dice: guarda, mettilo nella fontana e vedrai cosa succede. Ed è quella volta che la fontana a Molino Nuovo praticamente è diventata una cosa incredibile, e tutti ne parlavano.
Sapone dappertutto, bolle di sapone ovunque.
Bolle di sapone ovunque, e poi qualcuno della città è andato, perché hanno detto che qualcuno delle scuole di Molino Nuovo, e ricordo che il mio maestro Marioni, quando sono venuti, hanno detto: ci deve essere qualcuno della sua classe che è andato lì e ha fatto questo, e lui ha detto: no, i miei allievi sono tutti bravi, mi riassumo la responsabilità, non l'ha fatto nessuno, e quindi non è mai uscito il mio e degli altri in nome.
Ma insomma, il maestro non l'ha mai saputo, quindi mai, neanche a distanza di tanti anni.
No, no, non l'ha mai saputo, ma lo presumeva, ma non l'ha mai saputo.
Insomma, questo è uno scoop, Franco, perché nessuno ha mai saputo chi sono stati i veri responsabili, e adesso lo abbiamo detto. Andiamo avanti con i ricordi, perché ovviamente non solo le marachelle, ma c'erano anche le vacanze. A quei tempi tu sei figlio unico.
Sì.
Giusto? Quindi papà Emilio ti mandava in vacanza con mamma Brigida. Dov'è che andavate?
Andavamo a Frasco, in Val Verzasca, dove ho imparato a pescare, andavamo a fare delle belle passeggiate, e devo dire che ho conosciuto anche diversi giovani amici e abbiamo mantenuto i contatti, ma veramente dei bei ricordi.
I ricordi in valle, lì come passavi le giornate?
Ma onestamente non è che alla mattina si andava, scusi se lo dico, a cercare i vermi per poter pescare, e poi si andava, si cercava e si faceva anche il bagno, malgrado l'acqua fosse un po' freddolina, ma però eravamo sempre lì in movimento.
Insomma, per quello che sei così in forma, perché fare il bagno nell'acqua gelida fa bene.
Sì, ma ai tempi si faceva, io ricordo che quando giocavo a pallanuoto la prima volta che giocavi con la prima squadra, si andava in Svizzera interna e come diciamo arrivavamo in cima al Gottardo, non un penitenza, però era l'obbligo che facevi il bagno nell'acqua fredda, e quindi un paio di volte l'ho fatto, adesso non lo faccio più.
Non lo fai più adesso. Vai avanti a studiare. Anzi, aspetta un attimo, c'è la famosa traversata, perché quella era un'altra marachella bellissima, vero?
No, ero nella società nuoto, in estate giocavo da giovane juniori di pallanuoto e facevamo la traversata. Ai tempi la traversata era da Paradiso fino al Cursal, lungo il Lungolago, e con due altri colleghi abbiamo detto non possiamo sempre arrivare verso la fine, all'altezza della via Nassa siamo usciti, abbiamo camminato sotto la via Nassa e all'altezza del municipio ci siamo nascosti dietro il debarcadero, passati i primi 4 o 5 ci siamo messi in marcia, siamo arrivati ottavi, noni e dieci, e al pomeriggio quando incontro l'allenatore dice l'avete fatta bella, non lo dico a nessuno ma non siete stati voi, no, e poi l'abbiamo messa via così.
Una cosa che dici che si impara è che tu dici chi lo fa da bambino non lo fa da grande.
Ma io l'ho visto anche di parecchi colleghi, quando noi da piccoli facevamo diverse cose divertenti, ma questo, quell'altro, qualche scherzo e tutto, dopo quando entri nella vita professionale sei serio, mentre chi non ha mai fatto niente lo fa più tardi. Questa è un po' l'esperienza che ho visto, non voglio citare nomi, però purtroppo succede.
Hai fatto la commercio a Bellinzona e poi tuo papà ti dice, papà Emilio dice, adesso è il momento di andare in Inghilterra a studiare inglese. E lì un'altra esperienza incredibile.
Ma sì, ho fatto i primi 6 mesi a scuola, poi ho detto che volevo trovare un posto di lavoro e ho trovato in una ditta scozzese che esportavano kilt scozzese in Kashmir. E qui lavoro un paio di mesi, arrivo a Natale e mi dicono se già lei va in Svizzera, non vuole andare a visitare questi 3 grossi clienti e vediamo cosa succede, no? E mi ricordo che vado a Berna e arrivo lì e mi guardano, ah, il solito ticinese, cosa vuole? Quindi guardi, io li lascio qui la valigia con tutti i kilt, vengo fra 2 ore e scegliete quel che volete. Hanno comandato ai tempi una cifra di 30.000 franchi di kilt. Torno in Inghilterra e il direttore dice ma no, ma mai venduto così tanto, lei deve cominciare a viaggiare, adesso vado a Parigi. E tu dici no, adesso l'ho fatto una volta e mio papà vuole che rientro e continuo la mia formazione andando a Zurigo.
Esatto, perché tuo papà aveva iniziato la sua carriera in banca, poi è andato a lavorare invece per il cioccolato.
Ha lavorato, era responsabile della cioccolastella a Lugano e poi lui mi disse tu devi andare a fare la formazione all'UBS a Zurigo.
Insomma è stato un papà lungimirante, perché vediamo che poi dopo infatti la tua vita e la tua carriera ha avuto grandi riscontri e grandi soddisfazioni appunto nel mondo bancario. E a questo punto Enrica ti ridò la linea e così andiamo avanti più tardi con la storia di Franco Miller.
Volentierissimo, volentierissimo, grazie Franco per averci accolto nella sua casa in questo pomeriggio di inizio della nostra puntata di Quarto Pilastro. Lui è George Harrison, My Sweet Lord, anche questo parliamo di un signore, come ha detto esordito Clarissa, il nostro ospite è un signore, un uomo in tutte le circostanze. My Sweet Lord, torniamo da voi tra pochissimo. See you. Siamo pronti a continuare il viaggio attraverso il quale ci sta conducendo Clarissa Tami con il suo ospite Franco Müller a casa sua. A te la linea, Clarissa.
Eccoci, Enrica. Allora, Franco, torniamo al periodo commercio Bellinzona. Inghilterra, insomma, poteva iniziare una carriera come venditore, poi CEO di un'azienda che produce e vende kilt. Invece, grazie a tuo papà Emilio, lasci i kilt, abbandoni il kilt e vai a fare la formazione UBS. Prima di arrivare lì, però, intanto c'era la passione per l'hockey che già stava crescendo dentro di te, perché tu giocavi.
Sì, io giocavo nella squadra juniori dell'Hockey Club Lugano e poi giocavo nella seconda squadra, e quando ero alla Commercio di Bellinzona, quarta classe credo, è arrivato Cuccio Viglezio, mi dice: Franco, una bella notizia per te, potrai allenarti con la prima squadra. Ero entusiasta. Vado a casa e dico: papà, una bella notizia. Dice: no, Franco, prima finisci gli studi e poi l'ok. È molto più importante studiare. E quindi seguì il suo consiglio come sempre, e devo dire che aveva ragione.
Perché i genitori hanno sempre ragione, bisogna seguire quando ci danno dei consigli, Franco.
Direi di sì, direi non sempre, però tante volte hanno ragione, soprattutto quando sei giovane, loro hanno un'esperienza che tu non hai e devi seguire i loro consigli.
E infatti segui il consiglio di papà Emilio e vai a Zurigo a fare una formazione. Com'è che si svolgeva la formazione all'epoca, che appunto è molto diverso dalle formazioni che fanno oggi?
Sì, ma il primo anno era un anno e giravi praticamente in tutti i dipartimenti per un mese, per due mesi, a vedere, imparare dalla A alla Z cosa si fa, cosa non si fa. E ricordo che il primo giorno ero in contabilità, dove inviavano gli estratti conto alla clientela, e ai tempi venivano firmati dai responsabili, e il responsabile mi dice: però prima che mette il timbro lei fa una pagina di timbri, perché ci deve essere dappertutto l'inchiostro uguale a destra e a sinistra, non lavoriamo in posta. E quindi lì si imparavano i dettagli. All'inizio uno dice: ma che roba strana, però è importante.
Sono importanti i dettagli. Mi dicevi che anche come si scrivono le lettere.
Certo, ma io ho avuto dei capi, perché ero poi in seguito anche responsabile dei contatti con le banche ed altre cose. Ti dicono: quando hai fatto una visita, la prima cosa, fai il rapporto, scrivi una lettera di ringraziamento, metti delle scadenze e poi vedrai che la gente lo apprezza molto. E io ricordo, per esempio, quando viaggiavo in Italia, da un esempio, ho visitato la Cassa di Risparmio di Pistoia, il direttore mi dice: io sono un gran tifoso del Pistoia, il lunedì quando il Pistoia vinceva gli mandavo una formazione e gli dicevo: complimenti, la sua squadra ha vinto. E lui mi chiamava: guardi, c'è un'altra operazione da fare con voi. E così noi ci attaccavamo a fare le operazioni. Cioè è importante legarsi per avere poi un risultato concreto.
Quanto quindi sono importanti i rapporti umani?
Assolutamente importantissimi. Guardi, questo all'UBS te lo insegnano fin dall'inizio, e lo vedi anche dai capi quando parlano con qualsiasi persona, più alta anche in basso, vanno, discutono, capiscono e cercano di aiutare. E questo ai tempi è la cosa che mi ha insegnato e che ho sempre applicato.
Tu infatti mi dici sempre quanto sei grato ai capi che avevi. Parliamo che erano gli anni 70 più o meno. E tu dici: io ho avuto dei capi davvero speciali. Ecco, quali erano le caratteristiche che avevano che ti hanno così lasciato il segno?
Ma io direi che una cosa molto importante è che passavano, chiedevano se hai dei problemi, ti aiutavano, fai così a risolverlo, fai questo, fai quell'altro. E poi, non so, io per esempio all'UBS Zurigo, alla fine dell'anno c'era la cena di Natale, e qualcuno che durante l'anno ha fatto qualcosa di speciale poteva sedersi col direttore generale, e questo era il più bel, non si parlava di bonus, ma era il più bel regalo che poteva avere. Quindi con l'aiuto di loro ci si sviluppa e crea dei contatti con tante persone, e i contatti creano affari e lavoro per la banca.
Quali sono gli altri consigli o insegnamenti che poi tu hai replicato quando sei poi diventato tu direttore?
Ma una cosa importante Io direi quello che dicevo prima, di girare, vedere, fare, discutere, però ho cominciato a imparare tante cose quando ero a Zurigo, e ricordo quando sono tornato, posso dire il nome, al Banco di Lugano, c'erano 6 persone che portavano la posta, che dicevano: ma le mie è possibile? A Zurigo, fuori da ogni, in ogni corridoio c'è una specie di armadietto dove ognuno mette la posta, che mi bisogna 6 persone. Così, andando avanti, facendo vedere, cambiamo questo, cambiamo quell'altro, la gente approfittava ed era molto contenta di vedere i risultati, che poi alla fine dell'anno con i buoni risultati c'erano anche aumenti di stipendi e tutto, ma per tutti, non solo per alcuni, per tutti.
Ecco, tu so che sei stato molto molto apprezzato, e ancora oggi mi è capitato di incontrare tuoi ex dipendenti, persone che hanno lavorato e collaborato con te, e ancora proprio con gli occhi emozionati nel dire: beh, insomma, Franco Müller, abbiamo collaborato, è stato il mio capo e io lo porto nel cuore. Insomma, quindi vuol dire che tu avevi qualche cosa di speciale che sei riuscito a trasmettere, a lasciare ai collaboratori.
Certo, non è che sia una cosa speciale, però l'abbiamo imparato veramente. Io dico, quando sono partito dal Banco di Lugano mi hanno regalato una catena dicendomi: la puoi attaccare alla prossima sedia perché lei gira tutto il giorno. E lo facevo perché vedevo anche persone che avevano problemi, altre persone: bravo, hai fatto bene, possiamo fare questo, cos'è quella roba lì, e si concludeva e si faceva tutto insieme. Anzi, direi una cosa che prima non abbiamo discusso: entro nella banca e tutti i fiori son giù, e ce n'è lì uno e dico: scusi, ma non li bagna i fiori? Non è la mia responsabilità. Oh, beh. Ho chiamato un altro, quindi: senta, io vorrei che fate e mettete dei balconi fioriti belli. Dice: sì, però ho bisogno che ci sia l'acqua e tutto, che ho anche il sabato e la domenica. Lo faccia. Alla fine dell'anno abbiamo vinto il primo premio per i balconi fioriti. Cosa feci? A lui e al suo assistente ho pagato il viaggio in Svezia a vedere la partita Svezia-Svizzera. E la gente queste cose le vede e le apprezza.
Apprezzano di più questi gesti più che altri, vero Franco?
Sì, è vero, però bisogna farli, perché adesso, purtroppo, se posso fare un giudizio, vedo che tutti i grandi capi si occupano solo delle loro cose e non di quello che succede sotto, e questo è anche molto importante.
Ci vuole empatia per essere un bravo capo, un bravo capo squadra?
Ma direi di sì, però questo lo fai con gli anni. Quando hai dei capi che ti hanno insegnato, impari e lo devi far partecipare anche agli altri. Però adesso è difficile, io vedo che sono lì, studiano solo col loro iPad, non parlano con nessuno, e dopo è difficile creare un buon ambiente.
Quando c'è un buon ambiente i risultati poi si vedono, Franco, per te è sempre stato così?
Assolutamente sì, e posso dirlo, dove sono stato abbiamo sempre ottenuto dei buoni risultati perché c'era una buona armonia con le persone e la gente si impegnava ed era contenta.
E questo vuol dire essere leader, Franco?
Ma questo si può chiamare leader, però dico il buon senso, perché se vuoi ottenere qualcosa devi dare.
Quindi prima di pensare a cosa prendere, devi pensare a quello che riesci a dare?
Assolutamente sì.
E con questo diamo la linea ad Enrica allo studio di Rete 1, sì. E poi torniamo con Franco Müller.
Grazie, grazie, grazie Carissa, grazie a Franco. Davvero è bello ricordare i tempi d'oro anche della piazza della Svizzera italiana. Sono con la Pesce di Martino. Innamorarsi perdutamente non è mai un affare.
Il vento spinge la porta del bar, ma che caldo fa. Siamo rimasti sconfitti dall'umidità. Ai, 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 ai. Non siamo due nemici. Siamo senza vestiti. E chi lo sa cosa sei per me? Non me lo so spiegare. Innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Resta a dormire da me. È troppo corta l'estate, fatta di belle minchiate, canzoni già usate. Turisti in cerca di divinità, ma braccia usate.
Stiamo ripercorrendo la vita di Franco Müller con Clarissa Tami. Ti ridò la linea, Clarissa, perché stiamo veramente pendendo dalle labbra. È bello sentire un signore, perché comunque abbiamo sentito 45-46, quindi mi pare giusto? 45.
Sì,
quindi ha grande esperienza, bello.
Esatto, Enrica. Allora torniamo, eravamo con la storia di Franco alla formazione in UBS, erano più o meno gli anni 70, e poi inizia la tua carriera. Ti dicono di andare a New York. Poco prima conosci Heidi, che è la tua attuale moglie, quindi più o meno 25-30 anni avevate, tu vai da Heidi e le dici si parte.
Sì, ci conoscevamo da 2 anni e dico... Heidi, si parte per New York, e dice, perché? Quindi, ho ricevuto questa possibilità e prima di andare via ci sposiamo. Abbiamo 2 settimane di tempo, tac, e ci siamo sposati all'inizio, il 7 di gennaio.
Un uomo concreto, perché tra l'altro Heidi lavorava con te, quindi eravate colleghi, vi siete conosciuti sul lavoro, il matrimonio eravate in 6.
Sì, quando ci siamo sposati c'era naturalmente noi due, i due testimoni e i 4 genitori, e abbiamo detto... Se ci siamo ancora insieme quando avremo 10 anni di sposalizio, festeggiamo coi bambini, così abbiamo fatto una bella festa.
E così poi avete fatto infatti una bella festa con i figli, gli amici e tutti quanti. Quindi niente, Heidi e Franco partono per New York. Il sogno americano, cosa avete trovato a New York?
Ma devo dire che per noi era veramente una cosa nuova. Ci siamo abituati bene, eravamo contenti, avevamo una piccola cameretta con la cucina e il bagno, non di più, ma nel centro della città, e è stata un'esperienza interessantissima anche dal punto di vista culturale. In più devo dire che la banca aveva 2 biglietti per il Madison Square Garden, e chi aveva questi biglietti il weekend tornava a casa sua, quindi noi tutti i weekend abbiamo visto o una gara di hockey, o abbiamo visto Tom Jones, o abbiamo visto tante tante belle cose, e questo è veramente una cosa che ti rimane.
Vedo infatti pelle d'oca dai ricordi, sì. Franco, che cosa è che hai trovato a livello professionale? Ci si immagina, non so, giovani, si parte dalla Svizzera e dici chissà, magari avranno un'altra forma mentis, piuttosto
devo
che...
Devo dire che c'era un'organizzazione simile a quella dell'UBS, però erano andati più avanti su certe cose. Faccio un esempio che adesso è normale, ma ai tempi non si andava a controllare cosa guadagni col cliente, quanti costi sono e tutto, e lì facevano un'analisi dettagliata di ogni relazione che noi non facciamo ancora e che ho potuto portare come idea quando sono tornato. In più mi hanno dato la possibilità, perché sono stato presso 3 banche diverse, di vedere un po' le organizzazioni, erano simili, ma gente molto ben preparata e ben organizzata.
E mi hai fatto anche vedere, tra l'altro, un come si dice, una lettera, giusto, che uno dei tuoi capi all'epoca scrisse dicendo quanto eri bravo, insomma era lettera di raccomandazione.
Ma devo dire che io mi sono applicato molto e ho dato anche molte idee, mi chiedevano sulla Svizzera, questa banca, quell'altra, cosa puoi fare, eccetera, e poi scrissero alla banca che ricevono parecchie persone in formazione, ma che io ero uno di quelli che si impegnava molto di più, e devo dire che veramente mi piaceva moltissimo.
Era una grande passione. Torni, rientri a Zurigo e lì parte la tua carriera, perché poi appunto fai davvero tantissime cose che non abbiamo neanche quasi il tempo di elencarle tutte, Franco, Ma c'è un altro tipo di formazione importantissima, sì, che è un'altra formazione che è stata fondamentale per la tua carriera.
Assolutamente sì, dopo 2 anni del mio rientro mi hanno scelto con altre 20 persone e andavamo al centro di formazione a Wolfsberg. Abbiamo fatto praticamente su 3 anni 9 mesi e durante questi 9 mesi veniva sempre un direttore generale o un direttore a spiegare le funzioni del suo servizio e alla fine conoscevi bene la banca ma anche i responsabili. E poi avevamo il lunedì, che era il giorno dedicato, diciamo, andiamo a visitare musei.
Giorno dedicato alla cultura, quindi.
Dedicato alla cultura, abbiamo conosciuto tutta la regione e c'è un aneddoto che forse vorrei raccontare, che alla sera quando veniva l'orchestra, uno di noi doveva presentare l'orchestra, il direttore, eccetera. E io dico, ma a me non mi chiederanno mai, io sono l'unico che lingua italiana, cosa devo andare qua? E mi dicono, mezz'ora prima deve farlo lei. Allora cosa feci? Mi metto lì, vado su e dico, signori, una brutta notizia. La persona che dovrebbe venire non è arrivata. E tutti guardano e dicono, no, è uno scherzo, è arrivata, applauditelo. E quindi la gente era tutta contenta, il direttore mi prese da parte e dice, questo gioco va bene una volta, ma adesso basta.
Un'altra cosa che è tra i tuoi tanti talenti è il fatto di avere creatività e senso dell'umorismo. Quanto sono importanti per fare carriera sul mondo del lavoro, in banca?
Ma è molto importante, perché è giusto essere seri e tutto, ma bisogna avere anche il momento, il lato divertente, si deve discutere con la gente, fare un evento, parlare, sentire e incontrare. Questa è la cosa più importante.
Insomma, riuscire anche a volte ad attraversare difficoltà grazie ad una risata?
Ma certo, perché io vedo quando la gente, ci sono dei problemi, eccetera, sono lì, mogi mogi, magari racconti qualcosa di divertente o fai venire qualcuno che fa questo e cambia un po' l'ambiente.
Insomma, quindi la tua carriera va avanti e poi arriva... Io ti ho chiesto una cosa, tra le mille cose, direttore, viaggi, però c'è una parte della tua carriera che ti è rimasta particolarmente nel cuore, ovvero quando sei rientrato in Ticino, perché ricordiamo che tu sei stato più di 20 anni a Zurigo e poi rientri.
Sì, quando sono rientrato a Zurigo ho preso la responsabilità dell'allora Banco di Lugano, che l'UBS aveva comperato dal Vaticano e dal Banco di Roma, e arrivai in questa banca e qui devo dire con tutta onestà, ho detto, ma le mie è possibile? E allora c'erano troppe persone assunte perché erano legate a, e poi ho detto, qui bisogna vedere, e ho preso una lista delle persone che non avevano praticamente, erano diversi settori, erano parrucchiere, questo che l'altro, che erano stati assunti. Ho detto che i responsabili, 30 membri di direzione, sono obbligati a piazzarne 3, e li abbiamo piazzati tutti, il macellaio, questa è gente che in seguito era contenta perché magari non avrebbe più trovato il posto di lavoro. E poi la banca, abbiamo ridotto di praticamente un terzo il personale, siamo passati da un utile di 40 a 120, quindi, e la gente ne ha anche approfittato. E poi anche all'inizio dico una cosa, però li ho invitati tutti a una sera e poi ho detto alzatevi, sotto la sedia ho fatto un orologio per voi. C'era un orologio con scritto Banco di Lugano, do it now. Io ho detto non voglio più sentire domani, si fa adesso. E la gente quando li incontravo mi dicevano do it now, però è rimasto nella testa delle persone e devo dire i risultati c'erano.
Perché bisogna vivere il presente, Franco.
Assolutamente sì, bisogna vivere quando si può vivere.
Tu sei uno che vive a 360 gradi, il nostro tempo siamo un po' in zona Cesarini Enrica, ma diamo uno spazio all'ultima cosa, perché la grande passione che avevi lasciato, tra virgolette, da parte dell'hockey, poi l'hai potuta rivivere alla grande quando sei rientrato in Ticino, non come giocatore, ma dietro le quinte.
Assolutamente sì, perché ero molto legato a diverse persone importanti dell'hockey. Ho fondato il Golden Wings Club, che abbiamo diciamo, trovato delle persone disponibili a dare dei finanziamenti per aiutare la prima squadra, sono stato presidente della Fondazione per i Giovani e sono sempre stato molto attivo e seguo con piacere le partite.
E se qualcuno volesse conoscere Franco Müller in persona, deve andare a vedere le partite dell'Hockey Lugano, che sicuramente ti troverà lì.
Certamente, io partecipo a ogni partita e ho anche portato i nipotini, i quali portano la maglia del Club Lugano, tutti e quattro.
Franco Müller, grazie per averci ospitati qui a casa tua, Enrica.
Grazie mille, complimenti per tutto quello che è riuscito a fare, condensare soprattutto, grazie per la sintesi che è riuscito a dare, per tutto quello che ha fatto durante la sua vita, grazie per averci ospitato e grazie a te Clarissa, buon rientro, vabbè, da Viganello sei qua vicino a noi. Franco Müller, grazie davvero e saluti tantissimo tutti i suoi nipotini a questo punto.
Grazie signora, molto gentile, non mancherò.
A lei, arrivederla.
Quando piove, che cos'è che mi fa star bene? Che succede dentro me che non so spiegare? Le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano ma non hanno fine. Ma io volevo te, chiudevo gli occhi per vedere te, aprivo gli occhi per vedere il sole ma vedevo te. Ma io volevo te, chiudevo gli occhi per vedere te, aprivo gli occhi per vedere il sole Quando stavo insieme a te, lo sapevo bene che l'amore è un limite, oltre non può andare. Le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano ma non hanno fine. Ma io volevo te, chiudevo gli occhi per vedere te, aprivo gli occhi per vedere
font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
Questa era Zaz, la sua versione della Via Rose. Siamo in studio dopo aver sentito con estrema attenzione la storia e la biografia di Franco Müller al microfono di Clarissa Tami. Adesso torniamo in studio perché ci occupiamo, grazie a due altri ospiti ai quali do il bentrovati, di Generazione Più Anziani OCST, Antonio Menghini, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, grazie.
E Paola Poggi, direttrice dell'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani, AILA, e l'Associazione Ospedale Italiano di Lugano, OIL. Faremo più veloce, la chiameremo AILA OIL, che è una cosa un po' uno scioglilingua. Bentrovati ad entrambi. Diamo un'occhiata dunque, e siete una sorta di barometro, come ci diceva poc'anzi il signor Menghini, dello stato di salute degli anziani nella Svizzera italiana, e quindi è stato elaborato per quest'anno uno strumento particolare, cioè la creazione commissionata, giusto, da una serie di associazioni che si occupano del benessere degli anziani, di un spettacolo teatrale. Faccio spiegare di che cosa si tratti da Paola Poggi, AILA OIL.
Sì, esatto, grazie. Allora, appunto, abbiamo deciso di affrontare una tematica molto importante che ad oggi rimane ancora un po' tabù, ma che realmente all'interno delle nostre associazioni è ben presente e viva da parecchi anni. Abbiamo appunto deciso di affrontare il tema con una pièce divertente, ma che non va a ridicolizzare nulla, che è il tema dell'affettività e della sessualità nella terza e quarta età. Quindi appunto abbiamo deciso di creare, di far nascere, perché questa pièce nasce assolutamente da zero. Siamo ripartiti, l'abbiamo ricostruita, l'abbiamo creata, l'abbiamo elaborata, cambiata, che vuole andare a sdoganare appunto questo argomento, anche come un po' un passatempo, perché saranno appunto 7 rappresentazioni itineranti in tutto il cantone, comprese le valli, dove si vorrà portare divertimento, ma anche uno spunto di conversazione rispetto a questo argomento con le persone che vorranno partecipare.
Certo. Antonio Menghini, il fatto che sia un argomento tabù e che quindi sì, e voi sentiate e sobbolla, non so se si dica in italiano, questo tema come difficoltà e fragilità da parte dell'anziano che è confrontato quindi con il problema della solitudine, immagino, sì, che sia quello il click.
È un grande problema che poi si è acuito dal momentino che nel 2020 c'è stato tutto l'aspetto della pandemia. Lo vediamo quotidianamente, effettivamente, queste persone che ci chiedono sempre di più attività, momenti di incontro, di socializzare, proprio per combattere questa solitudine che non è tanto durante il giorno, ma la si tocca effettivamente la sera o nei momentini in cui uno rientra a casa e si trova da solo. Dopo è vero, è una tematica che comporta anche diversi ricordi talvolta, c'è chi è restato vedovo, c'è chi è da solo, avrebbe sempre voluto avere una relazione o dei contatti appunto con altre persone, purtroppo non è riuscito e talvolta questi sentimenti restano dentro in pancia ma non escono, ecco. E abbiamo percepito che nella terza età c'è questa problematica e allora vogliamo adesso affrontarla in modo molto sensibile, ma veramente affrontarla perché è qualcosa di attuale.
E oltre al teatro, voi pensate che esistano degli altri punti di incontro, delle possibilità per poter aiutare questa condivisione, questo incontro? Perché parliamo di persone, io immagino che sia più un problema non dei 65 anni, ma più dei 75-80 anni, immagino, perché naturalmente l'età anagrafica si trova ad essere più sola più avanti sì. L'età.
Allora, sicuramente tutte le nostre associazioni offrono una serie di attività socioculturali, socio-ricreative che promuovono comunque la socialità, gli incontri tra amiche, persone con persone nuove. Ci è capitato fortunatamente anche molto bello negli anni di veder nascere anche delle relazioni tra i nostri soci, dove magari appunto entrambi erano vedovi e hanno costruito e ricostruito davvero una vita insieme, fino a vivere, andare a vivere ancora insieme. Dire che riguarda più la terza età più la quarta età rispetto alla terza.
Non è così.
No, non è così evidente, nel senso che anche questa nuova generazione di anziani, che tra l'altro molto giovanili, molto diciamo, ecco,
sprint.
Sì, sono sprint, è veramente una nuova generazione molto piacevole. Anche lì il tema della solitudine spesso si ripropone, nonostante non siano ancora entrati nella quarta età.
Antonio Menghini, Generazione Più e Anziani OCST e Paola Poggi, direttrice di Isla Oil, grazie per essere stati con noi, rimarrete con noi, prima ci ascoltiamo una canzone, poi c'è il notiziario delle 16 e torniamo a chiacchierare di questo importantissimo tema. Secondo spazio, seconda mezz'ora di Quarto Pilastro, diamo spazio dunque. Questa è Enrica Alberti, la voce che sentite. La voce che sentirete adesso è quella di Neva Petralli, che ho tenuto in realtà qui in parte a me, che tra pochissimo magari riprenderà le fila del discorso che stiamo facendo, molto importante, che ha a che fare con la sessualità, l'affettività e la condivisione nella terza e nella quarta età. Rete 1 naturalmente è anche musica e lui, vabbè, è un caposaldo della musica, Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. About everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. How does it feel?
Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal.
Stiamo parlando di un tema importante, sentito e che costituisce un tabù nelle conversazioni di base di quando ci si trova al caffè o semplicemente quando si trova fuori a cena, e parliamo di sessualità e di affettività nella terza e nella quarta età. È stata fatta una pensata, cioè quello di sensibilizzare, di spingere le persone a parlare di questo tema che è considerato tabù, attraverso la scrittura di un testo teatrale scritto in particolare dalla nostra amatissima collega di Rete 3 Rosy Nervi, e non solo l'ha scritto, poi lo interpreterà insieme a Flavio Sala, altro amatissimo collega di Rete 3, e un testo teatrale che affronti senza banalizzare questo tema. È un modo per parlarne in modo leggero ma non superficiale. L'ultima chance è questo il titolo dello spettacolo, che vedrà il suo esordio il 18 di settembre al Lux di Mastagno, ma come detto da Paola Poggi, direttrice dell'Associazione per gli Anziani Aila e dell'Associazione Ospedale Italiano di Lugano, e da Antonio Menghini, responsabile e referente oggi di Per Generazioni Più e Anziani OCST, vedrà le proprie l'ultima chance, vedrà, quindi esordirà a Massagno il 18 di settembre, ma poi girerà per tutta la Svizzera italiana: Mendrisio, Bellinzona, Muralto, Acquarossa, Faido, Moghegno, e ancora da data da definire per quanto riguarda la Valle Maggia, naturalmente. Questo per quanto riguarda il 2024, poi vedremo cosa succederà nel 2025. In studio con noi, come detto, Paola Poggi e Antonio Menghini, che hanno sottolineato l'importanza di parlare di questo tema, di come questa sia l'occasione per tornare a parlarne, perché loro hanno come un sono il barometro della situazione, di quello che sobbolle nella Svizzera italiana a livello di conversazione, di tematiche, di problemi che vengono sentiti da parte degli anziani. Mi piace sentire la voce di una che è anziana e lungi dall'essere, per cui la nostra Neva Petralli, 28 anni.
Sì, io mi chiedevo come nasce il tema, questo tema tabù, e magari se c'è un modo per riuscire a sdoganarlo, anche per permettere alla persona anziana di avvicinarsi il più possibile alla propria sessualità e affettività.
Allora, questo tema vuole appunto dare spunto alla conversazione e per discuterne insieme. Perché spesso la problematica della sessualità individuale si sente proprio, il singolo la sente unicamente come propria, mentre magari rapportandosi a quello proprio che si vuole fare, che desideriamo portare avanti con coetanei, amici o comunque anche le persone che vivono all'interno delle nostre associazioni, che per loro poi diventano conoscenti, amici, per comprendere che non sono gli unici a vivere questa magari negativamente
la mancanza di un'affettività, una condivisione,
esatto,
fisica,
e proprio il fare
condivisione
significa anche magari riuscire a portare avanti questa problematica, perché poi ognuno, ci sono svariate problematiche anche che spesso sono legate proprio all'affettività, non tanto alla sessualità, ma magari non riescono a distaccare da quello che è stato il loro passato magari familiare, di coppia, e si vuole proprio riuscire a creare dei momenti di condivisione per far sentire le persone magari in un momento sbagliato meno sole, ecco.
Certo.
Quindi creare degli spazi sicuri di condivisione per capire che magari quello che sento io è quello che sente anche il mio compagno in senso vicino di sedia, non lo so se vi riunite in cerchio.
Anche per rispondere a delle aspettative che ognuno ha, dei desideri che talvolta appunto non vengono espressi, perché sembra che sia una cosa unica, che una persona la vive dentro se stessa e non ha occasione. Questa è veramente un'occasione per, come diceva Paola, poterla condividere con altre, ecco, trovare anche dei punti di accordo, di sapere che quello che sto passando io, quello che sono le mie aspettative, non sono le mie aspettative singole, ma sono condivise e vissute anche da altri. Ecco.
Credo, però, chiedo magari ad Antonio Menghini o a Paola Poggi di contraddirmi, cioè di quello che dovrebbe ottenere questa e insieme alle altre azioni pensate dalle vostre associazioni, quello di portare un cambiamento e che questo non sia più un argomento tabù. Questa cosa pensate che sia possibile nelle generazioni che diventeranno anziane, io tra 10 anni, 15 anni, quando andrò in pensione, per esempio? No, Antonio Menghini.
Io me l'auguro.
Lei se la vede? Lei si vede pensionato?
Sarò pensionato fra poco, tra parentesi.
Tra l'altro.
ho parecchie aspettative e desideri, bon, felicemente sposato, certo, con figli, però mi rendo conto, cioè, che anche vivendo delle esperienze di persone che frequentano l'associazione, vedo che ci sono ancora dei margini effettivamente per loro di prospettive di vita, quindi la vita non finisce anche se succede qualcosa magari di brutto, si resta soli, ma bisogna veramente anche, non dico lasciarsi proprio sorprendersi, ma crearsi le occasioni per poter trovare ancora un motivo per continuare, per poter anche buttare fuori queste loro sensazioni, queste aspettative, ecco.
Dunque, colgo la palla al balzo, perché se lei dice che tra non molto andrà in pensione, adesso si proietti Antonio Menghini fra 10 anni, tocchiamo ferro, qualunque cosa dovesse succedere, lei e sua moglie andate in casa per anziani. Questo è un invento. Che cosa fareste, che cosa chiedereste, cioè che cosa si aspetta dalla sua relazione?
Ma mi aspetto prima di tutto di essere capito, quindi di avere il tempo di poter esprimere i miei desideri, appunto le mie aspettative, e di poter vivere serenamente anche certi aspetti che talvolta magari sono un po' repressi, perché si pensa sempre che andando là con l'età certi desideri non possono più essere espressi. Ma penso solo al fatto di poter, assieme ad esempio alla moglie, trovare degli spazi con cui condividere ancora dei piaceri,
certo,
non so, andare al cinema o uscire per fare una passeggiata e così via, magari anche piccole cose, ma cose significative, ecco.
Certo, e nell'attimo in cui uno si trova senza il compagno che ha avuto per 30, 40, 50 anni, è chiaro che si trova spaesato, e questo penso una sensazione importante, che bisogna trovare qualcuno che ti dica no, non devi essere così, e c'è la possibilità.
Me lo chiedo, sinceramente ogni tanto me lo chiedo, anche perché avvicinandosi il pensionamento tante volte cioè, l'aspettativa di vita c'è, però non è più come avere 20 anni, questo
no,
è normale,
certo,
no? Dopo si vedono i figli che sono le nostre orme, per cui è anche bello, c'è anche una continuità, ecco. Però è vero, non è facile. Io personalmente sono sempre stato da insegnamento in avanti nel sociale, e per cui mi sto già programmando anche una continuazione, non so, come volontario o in diverse forme, perché non riesco a restare
inattivo
o almeno da solo, cioè la solitudine mi fa veramente paura, ecco, anche
certo,
se ci sono dei momenti in cui penso ognuno ha bisogno di ritrovarsi, ecco, però è vero.
E a questo proposito, Neva, prima ci raccontavi un dettaglio che ti chiederei magari di condividere con noi.
Esatto, appunto. A proposito di solitudine, tu parlavi prima di ritagliarsi le occasioni, cioè sta anche a noi poi lasciarsi aperte le occasioni. Ecco, io per esempio ho una nonna che magari appunto durante la sua vita non ha avuto modo nemmeno di coltivare degli hobby, quindi questo chiaramente non aiuta, e nemmeno delle amicizie così intime, e quindi mi chiedevo come permetterle.
E lei non vuole uscire?
E lei non vuole uscire, no, si rifiuta categoricamente. Come aiutarla magari a aprirsi alle possibilità che anche voi offrite, per esempio nei pomeriggi, tramite diversi corsi? Come convincerla quasi, no? Se è possibile convincerla.
Cosa è, chi? Paola Ponci.
Non è facile.
Dobbiamo dare una risposta a una signora, a una ragazzina di 28 anni. Paola Poggi,
sì,
mi raccomando,
diciamo,
respiri bene. Ok, sì. Si possono risolvere certi problemi. Vediamo.
Si può riuscire,
esatto,
nel senso, nulla è impossibile. Poi dipende tanto dalla predisposizione sociale che la persona ha avuto durante tutta la sua vita, quindi non penso che a 84 anni la si possa cambiare, però magari passo per passo, delle tante attività, della tanta offerta che le varie associazioni appunto offrono, dalle attività socio-ricreative, dai soggiorni marini, dagli spettacoli culturali, dalle gite, ecco, magari partire, o da questi laboratori ricreativi che magari sono il primo step meno impegnativo, lo star via, l'uscire, andare lì, stare lì quelle 2-3 ore, mangiare tutti insieme, però magari individuare qualcosa che nella sua vita le è piaciuto fare, magari anche una piccola cosa, e partire da lì per farle spiccare il volo, ecco, perché abbiamo visto tante persone, io non riesco, io non me la sento, non conosco nessuno. E poi diventano invece partecipanti attivi, sempre presenti di tutto quello che organizziamo. È un po' la difficoltà a spiccare il volo, ma poi familiare, amico o qualcuno di esterno, lì bisogna anche valutare quello che è la famiglia, come è strutturata la famiglia, se un familiare, un figlio, un nipote ha la capacità di passare questo messaggio, o se è meglio farlo passare a qualcuno di totalmente esterno.
Occasione, 18 di settembre, prendi il biglietto per il Lux di Massagno oppure per la nonna, andate a vedere l'ultima chance. Eccoci, perfetto.
Questa è un'occasione, veramente.
Occasione, abbiamo detto esordio per il 18 settembre nel Luganese, quindi a Massagno, e poi tutta la Svizzera italiana verrà percorsa da questo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Rosy Nervi. Grazie davvero, su commissione e su indicazione, su idea di una serie di associazioni che si occupano del benessere dell'anziano, di cui abbiamo sentito alcuni dei portavoce, cioè due: Paola Poggi, direttrice dell'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani e l'Associazione Ospedale Italiano di Lugano, e Antonio Menghini in rappresentanza di Generazione Più e Anziani OCST. Davvero grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Grazie mille.